Stadio Aperto.
19.08 minuti in questo lunedì 15 giugno. Saluto e ringrazio ancora una volta il buon Stefano in regia, Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, o se preferite Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti.
Oppure se preferite nessuno dei due, quindi potete dire due messi davanti a un microfono a parlare, questo può andare bene, tanto la voce ce la riconoscete.
Sì, ormai.
Oppure vedete anche due, come dire, due disadattati dell'informazione, scegliete voi il tema giusto che volete.
Esatto.
Due fuorigioco, esatto, oppure diciamo due sulla linea del fuorigioco, perché noi siamo un po' borderline.
Due in offside, visto che Nick ora con l'inglese viaggia a vele spedite.
A vele spedite, sì.
Non si sa verso dove, ma viaggia a vele spedite.
Io invece spero che giovedì, quando ci sarà questa assemblea di Lega, caro Francesco,
sì,
venga fuori almeno che ci dicano cosa succede il 30 di giugno in occasione della scadenza dei
contratti.
Mancherebbero
anche due settimane.
Sì, però io sono convinto che alla fine diranno: la raccomandazione è prolungare di un paio di mesi i contratti attualmente in essere, però poi, cari signori, 133 giocatori della Serie A che siete in queste condizioni, o in prestito con diritto, o in prestito con diritto di riscatto, oppure in scadenza di contratto, poi ve la vedete voi con la stessa società di appartenenza, perché cioè, noi più di questo non possiamo dire. Io temo che verrà fuori questo, lo chiediamo a Marco De Marchi. Ciao Marco,
ciao Marco.
Buonasera, ben trovato.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Buonasera a te. Tu sei preoccupato per questa scadenza del 30 giugno? Perché non lo so, magari anche a te ti prolungano di due mesi a sorpresa.
Più che altro sono curioso, nel senso che insomma credo che magari si potesse anche pensarci un attimo prima e non arrivare come sempre un po' all'italiano,
sì,
no?
Sì, sì. Anche perché giovedì è il 18, no? Però, se non ricordo male, oggi è lunedì, 15 più 3 fa 18, e quindi siamo praticamente a 12 giorni dalla scadenza, in pratica. Sì,
sì, esatto. Ecco, ovviamente è uno dei punti come dire, che sono da risolvere. Allora facciamo una premessa: ovviamente è successo, è capitata una situazione surreale, una situazione nella quale tutti quanti, me compreso, siamo a volte in balia, no, di quello che è successo e degli eventi, però è ovvio che per alcune cose bisogna ragionarci, e magari il tempo che è passato poteva essere utilizzato forse un po' meglio, però insomma cerchiamo di pensare sempre in positivo e cerchiamo insomma di venire fuori da questa tragedia che ha colpito tantissima gente.
Però Marco, io sono dell'idea che la proposta, non mi ricordo da chi è stata avanzata, di fare 14 mensilità quest'anno e 10 l'anno prossimo, secondo me la trovo la più logica e anche la più attuabile, ovviamente per i calciatori che hanno il contratto almeno in scadenza nel 2021, cioè quelli che hanno ancora un altro anno di contratto, cioè per loro 14 mensilità e 10 mensilità secondo me è la soluzione più facile e rapida. Però quelli che arrivano in scadenza al 30 giugno, cioè il caso di Callejon oggi per esempio è un caso limite, perché comunque Callejon è un giocatore che va in scadenza di contratto e che oggi, per continuare a fare due mesi di campionato con il Napoli come se nulla fosse, deve ritrovare un accordo economico e poi magari andrà via, però devono rinegoziare un contratto.
È complicato, perché comunque non ci sono casistiche, no, da poter copiare, e sono convinto che si faccia fatica ad accontentare un po' tutti, ecco. Però questa potrebbe essere un'ipotesi. Però come hai detto tu giustamente, chi va a scadenza deve negoziare questi,
sì,
questi
anche perché teoricamente per poi... Marco, io che sono a scadenza, se non ho intenzione, nessuno mi può obbligare a rimanere a fare due mesi di campionato.
Potrei anche accettare di rimanere due mesi e mezzo fermo,
teoricamente
direi di sì. Poi è ovvio che sai, se fai 14 mesi questa stagione e ne fai 10 la stagione prossima, è ovvio che magari un giocatore come Callejon per esempio si ferma in questo momento perché gli è scaduto il contratto, però negozierà come se fossero 12 di mesi, non credo che perderebbe i due mesi, le due mensilità, cioè, no? Adesso facendo il
nel senso che firmerebbe magari con un'altra 12, squadra che gli riconoscerebbe comunque 12 mensilità. Anche se poi tecnicamente
credo,
finché non è finito, no, dico anche se poi tecnicamente finché non è finita la stagione agonistica, lui non può nemmeno, secondo me, scendere in campo. No, secondo me non può scendere in campo. Magari, può prendere, cioè dovesse andare in Francia, teoricamente, faccio un esempio, potrebbe partecipare alla preparazione del Paris Saint-Germain. Firmasse per il Paris, può allenarsi col Paris, ma non potrebbe giocare fino alla fine della stagione italiana, teoricamente. Insomma.
Ma oddio, adesso non lo so, questo è un altro statistica.
Esatto, però sì, ora ci pensavo, cioè, di fatto, in effetti,
no, di fatto lui è scaduto il contratto, per cui se va in un'altra federazione dove comunque hanno terminato
no,
la
forse
stagione,
sì, in Francia vorrebbe giocare, hai ragione. Sì, sì.
Boh, però sai,
insomma, è un bel casino, dai.
Esatto.
Sì, mi sembra, mi sembra il titolo giusto per
è
la
un bel
situazione.
Casino, sì,
anche perché poi, Marco, ci sono anche dei casi, come dire, incrociati. Cioè, magari un ragazzo che è in prestito in Serie C. E magari è in Serie C in una squadra che fa i playoff. Però magari quel playoff lo fa e fa una partita. Allora a quel punto, quando è che poi torna alla squadra di appartenenza? Oppure, e se ci fosse il ragazzo stesso che si rifiuta di prolungare, di andare avanti, poi quella squadra che fa i playoff o play out viene privata magari di un punto di riferimento, di un giocatore importante.
Sì, 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 no, no, ma guarda, come ho detto prima, adesso è ovvio che noi col senno di poi cerchiamo sempre di trovare il pelo nell'uovo per fare polemica o giudicare male, no, chi deve decidere, però è una situazione complicatissima perché, come dire, le dinamiche, i casi sono miriade, no? E di conseguenza è complicatissimo. Cioè, bisogna mettersi lì, o bisognava mettersi lì, studiare caso per caso le possibilità, no, che si potevano incontrare e capire quale fosse la migliore. Però ci sono, sì, è molto complicato, sì. Molto complicato.
Vabbè, staremo a vedere, tanto si tratta di aspettare giovedì, poi sicuramente ci sarà la trattativa privata fra il club e il giocatore. Senti, questo approccio al calcio giocato di queste due semifinali, cioè secondo te sono andati poi in finale le due squadre migliori o no, Marco?
Allora, la Juventus credo che sì, abbia meritato, è la squadra, ha dato conferma, insomma, di essere la squadra migliore del campionato, della stagione, anche se non è finita ovviamente, però si è presentata bene, insomma, mi è piaciuta, ecco, poi è ovvio che ha molti più giocatori in rosa da poter ruotare, di conseguenza questo è un vantaggio enorme, soprattutto in previsione futura, per il fatto che appunto si giocherà una partita ogni tre giorni. E mentre Napoli-Inter ha avuto l'occasione subito di andare in vantaggio con questo gol rocambolesco, ha dato segnali importanti dall'inizio, perché ha avuto altre occasioni e il portiere del Napoli veramente ha fatto una prestazione maiuscola. Ecco, se avesse messo in gol, insomma, tradotto in gol, insomma, tutti la prima mezz'ora dove comunque ha dominato, probabilmente si poteva leggere una partita diversa. Però il Napoli ha lo spirito del suo allenatore, che a me piace tantissimo, e di conseguenza non si è tirato indietro, ha sofferto quando c'era da soffrire, ha colpito con questo contropiede bellissimo in due passaggi, insomma, è andato in porta e Mertens si è fatto trovare pronto. Dopo il secondo tempo sì, ha gestito più la partita, però a quel punto è riuscito a portare a casa un risultato importante, che sì, poteva andare avanti una delle due. Il Napoli però mi è piaciuto. Sì. Però una bella partita, la finale sarà una bella partita.
E poi Marco, la sensazione è che ripartendo da dove Gattuso aveva trovato la squadra, si è riuscito con grande pragmatismo, con grande concretezza, non solo nel senso di sfruttare al massimo le occasioni, cosa che in parte il Napoli sta imparando a fare, ma anche proprio nel trasformare il gioco di una squadra che, tra tutto quello che in questa stagione è successo e che per riassumerlo veramente ci vorrebbero ore e ore, è riuscito però a isolare tutto il contesto degli screzi, i problemi tra lo spogliatoio e Ancelotti, lo spogliatoio e De Laurentiis, i risultati scadenti, veramente ottenendo il massimo da una situazione che sembrava ormai irreversibile.
Guarda, lui ha una caratteristica importantissima per essere un allenatore, che è quella di piacere ai giocatori. Cioè, mi dà l'idea, io purtroppo non l'ho mai conosciuto, mi piacerebbe un giorno conoscerlo e stringermi la mano, perché è il classico allenatore che tutti vorrebbero, è uno di quelli che per il quale ti butteresti nel fuoco, mi viene da dire, no? Ripeto, è quello che ho, cioè, ho la percezione che sia così, e di conseguenza riesce a non è riuscito a non dimenticare di essere stato calciatore, e per cui questo deve diventare un plus rispetto magari a tanti altri che hanno fatto i calciatori anche a livello importante e si sono dimenticati, però, e in quel caso lì si schierano a volte anche contro i giocatori, invece parla la stessa lingua dei giocatori, non so come dire,
sì, sì.
E di conseguenza gli vanno dietro perché poi ha la personalità, il carisma per poter anche battere i pugni sul tavolo, essere rispettato, tirare le orecchie al giocatore nel momento in cui non fa qualcosa di giusto, e poi, che dire, insomma, lui è riuscito ad arrivare ad altissimi livelli grazie soprattutto al suo carattere da combattente, da guerriero, e quello lo sta trasformando, lo sta trasmettendo soprattutto ai suoi ragazzi, ed ecco perché si vede un Napoli comunque che non si arrende mai, un Napoli comunque che lotta su ogni pallone, ecco, questa è la, secondo me,
c'è un favorito trucco, no? Per mercoledì, secondo te, tra Napoli e Juve o no?
Ma sai, io penso che la Juve rimanga la favorita per il campionato e per la Coppa, perché ha tante frecce, no? nel proprio arco. Però, come ho detto anche in precedenza in altre interviste, appena è ricominciata la stagione c'è un grande punto di domanda, un'incognita enorme, perché le partite ravvicinate, anche se abbiamo appena iniziato, possono far pendere la bilancia, diciamo così, da una parte o dall'altra, anche perché ci sono infortuni, ci sono giocatori che magari non riescono a tenere fino al 90esimo, e le due squadre sono farcite di campioni che possono decidere anche la partita da un momento all'altro. Io credo che la Juve sia favorita, ma credo che il Napoli, insomma, dia molto fastidio, e dopodiché può succedere di tutto.
E invece, Marco, tornando non solo e soltanto all'esito negativo per il Milan della semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma anche da questa ossessiva, o meglio, ossessivo ritorno all'anno zero. Sembra un po' il film con Bill Murray, Il giorno della marmotta, per il Milan. Ogni anno riparte, si arriva in estate, anno zero, nuovo progetto tecnico, dirigenziale, e poi così, sempre avanti, sempre in una mediocrità, per cui il Milan rischia di arrivare sostanzialmente a 10 anni di distanza dal 2011, dai Thiago Silva, agli Ibra, agli Allegri, con alle spalle pochissimi trofei vinti, pochissime partecipazioni alle coppe europee, e anche con un futuro che non so quanto possa essere definito rassicurante.
Ma guarda, io credo che alla base di ogni risultato ci sia la solidità della proprietà, della società, ma non solo per quanto riguarda l'aspetto finanziario, ma per il fatto che ci sia una continuità. E di conseguenza non è un caso che la Juve vinca spesso, quasi sempre direi, perché si cambia poco, perché c'è una linea che si segue da sempre, perché come dire, gli allenatori che arrivano si immedesimano subito, e i campioni che fanno parte di questa squadra vengono anche intercambiati, perché abbiamo visto nel corso degli anni, insomma, la Juventus ha venduto giocatori straordinariamente importanti, ma ha continuato a vincere perché c'è una base solida, perché si cambia sempre o spesso proprietà e allenatori e direttori. Ecco, questa cosa secondo me non dà mai quella, come dire, quella forza, no, per poter raggiungere dei risultati. Il Milan, insomma, è sotto l'occhio di tutti, l'abbiamo visto in questi anni, è cambiato molto, ha speso anche tantissimo nel corso degli anni, però ecco, secondo me dovrebbe trovare una certa continuità, però ci vogliono anche degli anni a volte.
Marco, tra l'altro, un'altra società che naviga in situazioni diverse, ma che ha bisogno anche lei di programmare, è la Roma. Io credo che, al di là di quello che sia successo negli ultimi anni, perché poi sono passati i direttori sportivi, sono passati gli allenatori, però resta un problema di fondo. La società è sempre con la necessità di dover andare a vendere, perché oggi rischi di perdere Pellegrini, che peraltro ha una clausola a 30 milioni, rischi di perdere Zaniolo, rischi di perdere Under, e insomma, questa società, io credo che, cioè, poi al di là di quello che sta succedendo tra Petrachi e Pallotta, che poi sono situazioni che ci possono stare all'interno, diciamo, di una gestione di un club, però il problema sia un altro alla Roma, probabilmente.
Diciamo che c'è probabilmente un altro problema, però il discorso che ho appena fatto riguardo il Milan, secondo me riguarda anche un pochino la Roma. E Roma è una piazza che mi sono goduto purtroppo solo un anno, perché è una piazza meravigliosa, con qualche pro e tanti contro, però è una piazza che mi dispiace che soffra così tanto, perché ha un potenziale incredibile. Certo è che questi dissidi, diciamo così, che si ripetono continuamente, fanno sì anche che appunto non diano una certa continuità di lavoro, perché insomma il lavoro richiede anche un certo periodo medio-lungo termine. È ovvio che questi giocatori che hai nominato, insomma, è un peccato per la Roma vederli andare via, perché poi non è
voglio dire il caso di oggi. Potrei ricordarti Salah, potrei ricordarti Alisson,
sì, no,
sai quante ne sono passati, cioè, voglio dire,
Marquinhos,
esatto, sì, appunto, cioè, è un continuo,
è una squadra,
sì, cioè.
Lo so, è un peccato perché ovviamente i tifosi giallorossi, poi avendo anche di fianco i vicini di casa che stanno facendo una stagione strepitosa, soffrono ancora di più. Però ecco, sì, fino a quando non ci sarà, come dire, un quadro nitido, un quadro pulito, no? Dove poter vedere, dare tempo alla gente di lavorare, diventerà difficile sicuramente.
Sì.
Caso,
Marco, prima di salutarti e di ringraziarti, non so se hai visto il video del sito, dell'account Twitter ufficiale del Bologna. C'era Sinisa Mihajlovic che calciava da circa 25 metri. Ecco, faceva paura, C'è una facilità di. Cioè, gli metteva il pallone all'incrocio dei pali, poteva essere bendato. Sì. Pazzesco.
Io capisco che nel 2020 ci possa essere Photoshop per le foto e qualche altro programma che aiuti. Perché molte volte su internet vediamo, no?
Soprattutto i video delle traverse prese in rapida sequenza.
Esatto, ecco, io che dire di un uomo, di una persona che non ho mai conosciuto personalmente, ma che ho avuto modo di apprezzare il lavoro che ha fatto, che sta facendo. Adesso se si mette anche a calciare le punizioni, come del resto ci aveva abituato quando giocava, adesso. Eh beh, io proporrei anche un po' come il basket, no? Cioè, di far entrare il giocatore per tirare la punizione. Ecco, e a questo, e appunto a questo proposito, fatemi largo che vado a battere la punizione e poi rientro.
Poi Marco, insomma, ci sono 5 cambi, uno magari ne fa 4, si tiene il quinto,
esatto,
per se stesso alla fine.
Sì, esatto. Se c'è la punizione all'ultimo minuto, entra lui e la sistema Sinisa.
Perché l'allenatore non può? Chi l'ha detto?
Marco,
comunque... Grazie per l'invito.
Grazie a te, Marco.
Ciao Marco, un abbraccio, a presto. Ciao Marco.
Sono sempre a disposizione.
Grazie
a te.
Ciao.
Ciao Marco, ciao.